www.readyjoe.it e la storia continua. I principi e i signori nel Medioevo. La tavola dei signori. Ma che cosa si serviva su queste tavole? Per rispondere dobbiamo allargare il campo e cessare di chiuderci nell'orizzonte del modesto gentiluomo all'interno del suo piccolo castello. Più o meno raffinata, più o meno ricca di portate successive, l'alimentazione è fondamentalmente la stessa per l'aristocrazia feudale in genere. In larga massima, dal momento che i dettagli non sono conoscibili e le stesse cose che abbiamo detto prima sono più induzioni che non notizie tratte da testi, si distingue da quella del volgo per la qualità del pane, l'abbondanza di carne e l'uso ordinario di bevande alcoliche. Basti ricordare come fosse raro il frumento con cui si faceva il pane bianco e come i concessionari del suolo, si è avuto modo di presumerlo, dovessero consegnarne una quota preponderante al signore. Per quel che riguarda la carne, sappiamo anche qui che lo scarso bestiame ne forniva ben poca e neanche buona. Provvedeva quindi la caccia. Cervi e cerbiatte, daini, cinghiali, di cui i boschi erano pieni, venivano servite per interi quarti sulle tavole dei signori, a volte vi si aggiungeva anche l'orso e la selvaggina minuta, da pelo o da penna, e recava anch'essa il proprio contributo. Dal momento che non esistono libri di cucina o menù che risalgono all'anno 1000, non sappiamo dire come si cucinasse tutta quella carne. La cosa più probabile è che venisse arrostita alla brace, come è probabile che se ne esaltasse il sapore con erbe aromatiche, timo, rosmarino, alloro, anziché che con le spezie orientali, così ricercate in Occidente, finché la fase di prosperità del commercio marittimo non le avrebbe rese banali, ma ancora rarissime o inesistenti all'epoca. I legumi, la frutta, i formaggi, grosso modo, dovevano essere gli stessi che abbiamo visto elencare dagli estensori delle norme consuetudinarie di Cluny, e idem per il pesce. Anche se quei divoratori di carne ne consumavano probabilmente molto meno, tranne forse il venerdì e in periodi di quaresima, che sempre li rispettavano rigorosamente. Probabilmente i castellani non dedicavano ai vivai e agli stagni le stesse cure dei monaci. Per quanto riguarda i dolci, non potevano che essere ovviamente a base di miele, anche se non è certo che fossero altrettanto abituali nei nostri dessert. Si mangiava con le mani, come si sa, nel Medioevo non esisteva la forchetta. La porzione prestabilita, tagliata da un addetto, il famoso scalco dei testi ben più tardivi, veniva porta al convitato su una grossa fetta di pane. Poi lui se la cavava con un coltello. Perlomeno questa è l'usanza attestata nei secoli successivi. Il vino, come abbiamo visto, si produceva ovunque in Francia, nel sud della Germania, nei paesi mediterranei. Sembra però che, tranne i vignaioli, solo i signori ne avessero normalmente in tavola. Nelle zone dove era completamente assente, suppliva la birra. Alcuni testi del XIII secolo, specie un resoconto della battaglia di Bouinet, che si può leggere in una cronaca di Reims, rivelano un rituale militare nel quale il vino riveste un suo specifico ruolo. E al momento di venire alle mani, al termine di un pranzo assieme ai propri baroni, Filippo Augusto fa immergere pezzetti di pane in coppe di vino, poi le distribuisce. pane e vino sono evidentemente simboli della cena e il re. Il resto lascia chiaramente intendere i vassalli che stanno a lui come gli apostoli a Cristo. Si trattava di un'usanza a quanto pare ricorrente in circostanze più o meno solenni o drammatiche, forse altrettanto antica quanto il vassallaggio, ed era già invalsa nei secoli X e XI. Del resto, Richer ne fornisce un indizio. Volendo Ascelino garantirsi proditoriamente la fiducia di Carlo della Bassa Lorena, accetta da lui una coppa di vino con dentro pezzetti di pane. www.redigio.it e la storia continua.